Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Nella seconda parte della chiacchierata con il professor Paolo Polinori del Dipartimento di Economia UniPG, continuiamo a parlare della transizione energetica, provando a rispondere ad una semplice domanda. La rivoluzione è sostenibile economicamente? La prima parte è disponibile sempre nel formato podcast sulla piattaforma www.radiofonica.adisu.umbria.com.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.
Quali sono le energie che portano più problematiche anche a livello di rischio?
Se uno va a vedere i dati, i morti per unità di energia prodotta, il nucleare è quello che ne ha meno. L'idrico è quello che si trova nelle situazioni più pericolose. In tutte le attività umane c'è un rischio intrinseco, no? Che la società avanzi attraverso un meccanismo che potremmo definire dell'apprendista stregone è un dato di fatto storico. Quindi se noi ci mettiamo a discutere in termini per decidere cosa fare su tanti di questi parametri, io credo che non ci sia la possibilità di uscirne. Cioè è un fatto culturale. La bonifica della piana del Sele fatta negli anni, cos'era, inizio secolo, in Italia c'era la regola dell'ultimo: il ragazzo che arrivava ultimo a portare il secchio veniva frustato dal capomastro che gridava ultimo. Cioè questo è un tema importante, la sicurezza sul lavoro, ma è chiaro che va inquadrato in un contesto anche di sicurezza complessiva. Ora magari quello che dico potrà sembrare di pessimo gusto, però di fatto a fronte del cambiamento climatico noi bisogna trovare un obiettivo che sia quello di abbattere le emissioni. Considerate che gli obiettivi che si sono dati l'Italia sono obiettivi che taluni giudicano troppo bassi, perché il G7 hanno dichiarato l'obiettivo di triplicare le rinnovabili, perché ovviamente cosa hanno detto? Noi paesi più sviluppati dobbiamo essere quelli che se ne fanno carico più degli altri, cioè non possiamo andare a chiedere all'Africa di farsi carico delle emissioni. Ora, se questo fosse in Italia, vorrebbe dire che noi non dovremmo installare 80 gigawatt al 2030, ma 145. Capite che 145 vuol dire quasi il doppio, eppure comunque avremmo un utilizzo del suolo che è praticamente insignificante rispetto a quanto suolo abbiamo a disposizione.
Faccio una domanda che forse è difficile e riduttiva, però a questo punto mi viene da chiedere, a livello economico, la transizione è sostenibile visti questi numeri? Cioè, quanti soldi dovremmo investire per fare questo tipo di passaggio?
Per avere un'idea basta che andate a vedere cosa sta facendo la Cina e cosa stanno facendo gli Stati Uniti. Paradossalmente l'Europa è quella che ha fissato i target più alti ma ha messo meno risorse. Draghi lo denuncia chiaramente nel suo documento. Quindi la transizione energetica costa. Non supportarla produce anche il fatto che si può dare l'appiglio a chi dice che non si va fatta perché può uccidere le imprese o può ammazzare le famiglie dal punto di vista economico, che in effetti è un rischio, perché se la famiglia si deve far carico del maggior onere delle automobili elettriche, del maggior onere dell'energia elettrica prodotta, perché io facciamo un semplice conto. Allora, per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni europee, in un settore particolarmente complicato che è quello cosiddetto non ETS, cioè quello che non va, che non ha la borsa, l'Emission Trading System è una borsa dove si può comprare la CO2, per chi è? Per gli energivori, per le acciaierie, per le compagnie aeree. Poi ci sono settori come quello domestico, quello dei trasporti su strada e l'agricoltura che non hanno una borsa ma emettono tanto. E inoltre emettono in un modo che è aciclico, non va col ciclo economico, perché la residenzialità e il trasporto delle città non va in modo così forte col ciclo economico. Nessun paese europeo riesce a raggiungere quegli obiettivi. Va detto subito, nessun paese europeo, a parte che solo pochi hanno presentato il PNIE, che è il Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima. L'Italia non raggiunge quegli obiettivi, anche qualora installasse 4 milioni di pompe di calore nelle case e circolassero 6 milioni di automobili elettriche. Cioè l'obiettivo dell'Italia è legato a questa penetrazione elettrica nelle case e nelle automobili. Ora, se voi guardate i dati,
sembra lontanissima,
ne vendiamo 70.000-80.000 l'anno, cioè, no? Ma ammettiamo che si raggiunga l'obiettivo. Fate due conti e chiedetevi, ma lo Stato quanto manca con le accise sul petrolio, sulla benzina e sul che non venderebbe più? Quindi, di fatto, c'è una necessità complessiva di tenere in considerazione tutti questi aspetti, che però non è così semplice, anche perché molte cose sono state demandate alle regioni. E purtroppo le regioni, in quello che si chiama decreto aree idonee, per cui le regioni devono individuare quali zone possono essere utilizzate per installare i pannelli e le pale eoliche, c'è, diciamo, un cavillo, una norma in cui si dice che devi avere 7 chilometri, cioè se tu entro 7 chilometri hai una cappella del 1200, un'edicola del 1200, potresti chiedere di non installare l'impianto. Ora, se voi puntate un compasso e fate cerchi di 7 chilometri, il rischio è che il 96% della superficie italiana non sia utilizzabile, che avresti comunque quello 0,7% per farlo, ma il tema è culturale.
Perfetto, professore, grazie per l'approfondimento.
Niente, grazie a voi, arrivederci.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.